Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguan.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Da Biella, Alberto Barbero, coordinatore nazionale Radio Emergenza dell'Associazione Radio Amatori Italiani, sarà oggi nostro ospite per raccontarci della riunione in Finlandia di tutte le strutture di emergenza a livello europeo. Invece Luigi Cobisi da Firenze ci fornirà qualche anticipazione circa la riunione in Russia prevista in ottobre della European DX Council, la federazione europea dei club di radioascolto. E nel corso del programma non mancherà un piccolo angolino dedicato alle notizie. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. E buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Biella, dove abbiamo in linea Alberto Barbera, coordinatore a livello nazionale dell'ARI RE, Associazione Radio Amatori Italiani, Radio Emergenza. Pronto, mi senti?
Sì, sento, certo.
Ecco, mi sembra che proprio di recente c'è stata una riunione a livello internazionale, no? Un raduno mondiale di tutte le organizzazioni che si occupano a livello radioamatoriale di emergenza radio. Ne vogliamo parlare?
Ma sì, si è svolta dal 18 al 20 giugno a Tampere in Finlandia l'annuale incontro dell'ICEC. L'ICEC appunto è il coordinamento a livello delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni durante le emergenze. Nell'ambito di questo ICEC si è svolta poi una riunione separata che era quello del GAREC. Il GAREC è la riunione dei responsabili nazionali delle radiocomunicazioni di emergenza delle associazioni dei radioamatori. Quindi si è svolta questa riunione, erano presenti quasi tutte le associazioni del mondo, cominciare dagli Stati Uniti all'India, al Giappone, chiaramente all'Italia e così via. E si è dibattuto quali sono gli argomenti principali, cosa si è svolto nel corso dell'anno, quali sono le attività svolte e quali sono praticamente le attività da svolgere. Quindi si è deciso un piano di frequenze operative per le emergenze a livello mondiale, che tutti quanti sono stati invitati poi a riportare nei propri paesi per farle rispettare e per comunicarle. E si è deciso di fare un volume, un handbook sulle radiocomunicazioni d'emergenza, sulla falsariga di quanto avviene negli Stati Uniti, e quindi il responsabile mondiale ha preso l'incarico che è un francese, si chiama Hans Zimmermann, ha preso l'incarico di coordinare evidentemente questo e far uscire questo handbook.
Ecco, noi ricordiamo molto bene le vicende legate al terremoto dell'Irpinia del 1980, dove furono fondamentali due cose: la radio, i giornali radio della RAI, che misero in collegamento tutti gli emigranti italiani che erano in Sud America, in Australia, sparsi per il mondo, e anche e soprattutto l'attività dei radioamatori italiani che davano notizie circa lo stato di salute degli italiani che vivevano in Irpinia, no? Poi chiaramente quindi è un problema assai rilevante quello di coordinare i soccorsi, l'emergenza radio a livello anche mondiale, non soltanto nazionale dunque.
Ma sì, certo, evidentemente l'associazione dei radioamatori in ogni parte del mondo ha una sua struttura predisposta per le emergenze. Le emergenze ovviamente possono essere di tipo locale, possono essere di tipo nazionale, oppure possono essere appunto internazionali. Facciamo un esempio, lo tsunami, quello che è successo nell'Estremo Oriente. Quindi se sono delle emergenze locali o di area limitata, come qui abbiamo avuto le alluvioni in Valle d'Aosta, nel Canavese, oppure appunto tu citavi l'Irpinia, cose del genere, evidentemente ci sono le strutture locali dell'associazione dei mediatori che, con l'appoggio chiaramente di altre evidentemente forze che provengono da altre regioni limitrofe, sono in grado normalmente di ottemperare a quanto necessario, perché come sappiamo la criticità sono le prime soprattutto 36-48 ore, perché quello è il periodo in cui praticamente c'è il blackout totale energetico e quindi non funzionano più telefoni, telefonia cellulare, luce e così via, per cui l'unica maniera per poter dare delle informazioni è la radio.
Ecco, Alberto Barbera, responsabile dell'Associazione Radioamatori Italiani Radio Emergenza, in collegamento da Biella. Quali sono dunque le problematiche e innanzitutto qual è la sensibilità all'estero riguardo a questo tema?
Ma sì, come dicevo appunto, noi siamo strutturati evidentemente per poter intervenire, cioè ormai l'Italia praticamente ha decentrato alle varie regioni i compiti della protezione civile, per cui ogni regione si è strutturata nella maniera che ha ritenuto più opportuno e quindi il nostro compito è quello di coordinare queste varie attività a livello regionale. Poi a livello nazionale esistono evidentemente, c'è il Dipartimento Centrale della Protezione Civile, di cui noi facciamo parte, siamo una delle 12 associazioni nazionali, che prevede che ci siano delle task force per interventi specifici sul territorio nazionale o per quelli che vengono chiamati grandi eventi. A fianco di questo qui ancora si sta evidentemente poi a livello europeo, strutturando delle task force in grado di intervenire in modo coordinato laddove è necessario. Facevo prima l'esempio dello tsunami, soltanto per citarne uno. Questo è quindi la struttura come sta evolvendo.
Ecco, quindi diciamo questo credo sia anche la sintesi di questa importante riunione in Finlandia, no?
Sì, la sintesi di questa riunione, questo è il secondo anno che avviene, e appunto è proprio questo, cioè di definire delle frequenze su cui operare nel caso per esempio che avvengano delle emergenze internazionali, per cui tutti sappiamo che...
Ecco, come viene visto all'estero, no, questa recente iniziativa, no, di preparare una valigetta per le radio emergenze, così come è stata presentata la Radio Rivista?
Ognuno, ripeto, ogni nazione poi ogni organizzazione si struttura e opera come meglio crede. Noi in Italia, per esempio, abbiamo iniziato creando questa colonna mobile nazionale, cioè una task force di radioamatori in grado di intervenire in tempi rapidi, e adesso ovviamente ognuno interviene con le proprie apparecchiature o con le apparecchiature delle sezioni messe a disposizione, però abbiamo un programma che dovrà essere finanziato nel prossimo anno, in cui appunto avremo delle dotazioni di valigette completamente autonome, quindi con batterie che saranno in grado di permettere il collegamento immediato nella zona in cui si arriva. Insomma, questo qui sì, abbiamo già i primi prototipi che sono stati fatti vedere nelle varie fiere, così, questo sì.
Ecco, per coloro che ci stanno seguendo in questo momento, no, per i nostri ascoltatori, cosa possono fare per avere maggiori informazioni circa i servizi e le attività, no, della ARI Radio Emergenza?
Sì, chiaramente, come dicevo, l'ARI RE è composta da una serie di strutture locali, evidentemente, no? Ogni struttura locale ha il suo ARIRE, cioè l'ARIRE della Campania, della Lombardia, del Piemonte, del Friuli e così via. Poi al lato di questo esiste una struttura nazionale invece per poter intervenire su richiesta del Dipartimento.
Ecco, quindi rimandiamo senz'altro al sito nazionale dell'ARI, che è www.ari.it. Dall'altro capo del telefono, Alberto Barbera, responsabile nazionale dell'ARI RE in collegamento da Biella. Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Perfetto, vi ringrazio di questa opportunità e quindi sì, andando sul sito è possibile avere tutte le informazioni e gli aggiornamenti periodici su quanto l'attività da noi svolta. Vi ringrazio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Federal Comin ha presentato a Roma la presenza del ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il rapporto e-content 2006, secondo rapporto sul mercato dei contenuti digitali realizzato con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di Confindustria e in collaborazione con Net Consulting. Il 2005 è stato segnato dallo sviluppo dell'industria dei contenuti digitali. Tra i fattori di sviluppo, la convergenza tecnologica, la distribuzione sulle varie piattaforme, internet, telefonia mobile di terza generazione, televisione digitale e televisione terrestre, la pervasività crescente del settore dei media, il lancio definitivo della televisione digitale terrestre, la diffusione dei lettori portatili in grado di riprodurre musica e video. Allargato il rapporto 2006 rispetto all'anno scorso, l'edizione di quest'anno comprende infatti il mobile entertainment, come ad esempio compreso le suonerie dei cellulari, la musica digitale, i servizi di gambling, scommesse e giochi a premio online, compreso anche le community, news, video, televisione digitale terrestre, TV satellitare sia in modalità free che pay, IPTV, mobile TV, beni culturali, turismo, education, compreso il mondo proibito dell'adult entertainment. Il valore del mercato nel 2005 è stato di 3.316 milioni di euro. Il segmento dei contenuti a pagamento, grazie alla diffusione dei modelli Pay e Pay TV, è stato incrementato notevolmente. Ma particolarmente significativa è stata la crescita della musica digitale, che ha visto nel 2005 il suo decollo definitivo con un incremento di quasi il 600% rispetto all'anno precedente. Nel biennio 2006-2007 è prevista una crescita del 52%, boom del mobile TV e del IPTV, che sarà il nuovo tormentone in successione al digitale terrestre dell'anno scorso. Quindi si parlerà di più di televisione su cellulare. Che cosa frena il mercato? I fattori di freno allo sviluppo del mercato dei contenuti digitali esaminati dal rapporto di Federcomin, che ricordiamo si occupa per conto di Confindustria delle ICT. Quello che frena si va dalle infrastrutture alle politiche di indirizzo del governo, elemento di fondamentale importanza, ad esempio per la piena realizzazione dei progetti di digitalizzazione delle biblioteche e musei, sempre per esempio, che devono esprimersi con più vigore e maggiori risorse. Ci sono poi problemi legati al regime dell'IVA, alla fatturazione e ai sistemi di pagamento, un freno soprattutto per i contenuti acquistati tramite internet. Sono altresì da evidenziare, a parte le importanti problematiche legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuali, che continuano a rappresentare un fattore di freno nella musica e nel video. E intanto Telecom Italia lancia appunto il nuovo servizio televisivo su telefonino tramite la rete DVB-H, per il quale prevede di avere 1 milione di clienti entro il 2008, lo dice una nota della società, aggiungendo che il prossimo campionato di calcio di Serie A e la Champions League saranno disponibili sui nuovi videotelefonini. La rete DVB-H coprirà 100 città entro luglio e il 70-75% della popolazione italiana entro fine dell'anno, dice sempre il comunicato della Telecom Italia. Il cliente con un abbonamento unico potrà vedere le partite su telefonino, su computer tramite il portale rosso Alice e sulla TV via internet. Sul telefonino saranno disponibili anche alcuni canali di Sky, Mediaset e La7. Intanto la Microsoft potrebbe quanto prima acquisire Yahoo e gareggiare con Google nella sfida della ricerca e delle applicazioni web. Il portale è attualmente valutato circa 43,9 miliardi di dollari. L'acquisto potrebbe avvenire con un pagamento in contanti di circa 20 miliardi di dollari e, per la parte restante, in una comoda dilazione. Già da tempo Google è il motore di ricerca preferito anche tra i dipendenti della Microsoft, lo rivelano alcune statistiche della società di Redmond, mentre i lavoratori di Yahoo si rivelano invece abbastanza fedeli
al loro motore di ricerca. Questa è nel dettaglio la classifica dei più cliccati in casa Microsoft. Google per il 66,31%, la Microsoft MSN per il 19,65% e Yahoo 10,18%. Attenzione a Cocudroa, Trojan Horse, che si sta propagando rapidamente in tutto il mondo. Cocudro ha superato addirittura il 35% delle minacce rilevate negli ultimi giorni, attestandosi come il malware più diffuso tra quelli segnalati. Il virus si presenta con una email spam e allegando un semplice documento Word infetto. Attenzione dunque alla posta elettronica.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Pronto, mi senti?
Ciao, come va?
Ecco, qui va bene, spero anche da te a Firenze, a parte il caldo, oramai siamo agli sgoccioli prima della pausa, della consueta pausa estiva, dove manderemo in onda diciamo un remix di tutte le trasmissioni del periodo invernale. Luigi Cobisi, innanzitutto, come tutti sanno, è segretario uscente dell'European DX Council, che è la federazione europea dei club di radioascolto. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda questo? So che non vuoi sbilanciarti troppo, perché appunto non si sa ancora niente circa la nuova nomina del segretario, però possiamo dire qualche cosa, penso, riguardo la prossima riunione, no Luigi?
Si svolgerà in Russia alla metà di ottobre a San Pietroburgo. Per tutte le informazioni invito coloro che sono interessati a guardare il sito www.edxc.org. Troveranno tutto in inglese, che è la lingua ufficiale del Consiglio. In italiano possiamo dire che celebrare in Russia questa riunione sarà sicuramente una cosa interessante. Speriamo che in ottobre il clima sia favorevole, perché ottobre non sono le ottobrate romane, ecco. Quindi speriamo che il clima sia favorevole. Certamente è una cosa molto bella, perché San Pietroburgo è una delle città più belle del mondo, sono convinto che sia sul piano turistico che sul piano radioantistico ci sia molto da fare.
Ecco, celebrare una riunione come questa in Russia è senz'altro un punto d'arrivo, no? Considerato i trascorsi, la guerra fredda, insomma, sono veramente ne è passata tanta d'acqua sotto i ponti, no?
Io non lo vedo come un punto d'arrivo, lo vedo come un naturale sviluppo. L'anestetico che le dittature per 50 anni e più hanno distribuito sull'Europa, facendoci credere che l'Europa fosse formata da più parti, è finalmente sparito dopo il 1990. L'Europa va dall'Atlantico agli Urali, questo è il concetto geografico, ma lo è anche il concetto culturale. San Pietroburgo è una città costruita in gran parte da architetti italiani, e dunque è una città che, pur essendo sul Mar Baltico, ha tante cose anche che ricordano il nostro Mediterraneo, la nostra cultura, specialmente quella del Settecento. Dunque credo che celebrare in Russia non sia altro che ristabilire quella che è la normale dialettica europea. L'Europa è una sola e non esiste questa divisione è stata molto artificiale e si è giocato su questo una delle pagine più nere della storia.
E sarà un momento molto importante anche per la partecipazione di tanti appassionati dall'est europeo, ma soprattutto per l'incontro con le numerose emittenti radio dalla Russia, e parlo soprattutto di Radio Mosca, no? Che di recente si è resa molto attiva, mi riferisco soprattutto alla partecipazione di Prostakov, no? Questo giornalista della redazione italiana di Radio Mosca, che ha preso parte, anzi ha tenuto numerose conferenze in Italia.
Beh, noi abbiamo avuto il piacere qui a Firenze come gruppo Italradio di riceverlo durante il nostro quinto forum che si è celebrato lo scorso gennaio. Valery Prostakov è un intellettuale di un certo rilievo, non è solamente un notista politico molto esperto e soprattutto è un raffinato dantista e linguista italiano. Averlo a Firenze è sicuramente una cosa molto positiva anche per diversi aspetti culturali. L'abbiamo avuto qui due volte, quando l'abbiamo ospitato, è venuto prima, l'abbiamo ospitato noi in gennaio, ma già l'avevamo avuto in novembre per partecipare proprio a un convegno su Dante. credo che sia molto interessante questo fatto, perché da persone di questa esperienza vengono fuori delle storie veramente importanti. Noi abbiamo avuto l'onore anche di pubblicare sulla rivista Italradio, che è uscita nel mese di febbraio, il numero di quest'inverno, abbiamo avuto l'onore di pubblicare anche un suo articolo proprio di Valery Prostakov, nel quale egli ricorda la storia di Radio Mosca sotto vari aspetti e come dalla Radio Mosca storica del tempo del Comintern si è passati alla Radio Mosca attuale, cioè alla voce della Russia. È una storia veramente molto interessante e che questo giornalista ha attraversato in grande parte, perché è un signore ormai di una certa età, lo possiamo dire, cioè non credo che se ne avrà male, e quindi una persona di grande esperienza. Io credo che le esperienze di questi giornalisti delle radio internazionali siano veramente delle esperienze importanti, perché attraverso la vivacità della loro lingua italiana noi possiamo percepire tante cose della cultura del paese che rappresentano.
Ecco, visto che abbiamo parlato di trasmissioni in italiano, te che collabori, no, con il portale nonché rivista, no, Ital Radio, insieme a Paolo Morandotti, no, da Milano, possiamo tranquillamente dire che le trasmissioni in italiano dall'estero stanno avendo un loro momento magico, no?
Sembra strano, ma ci sono tante persone che si interessano a questo mondo. Mentre parlo con te ho acceso internet, guardo il portale e in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono 27 persone che stanno guardando il portale. Il portale ha avuto qualcosa come 180.000 contatti da gennaio a quest'estate, dunque in 6-7 mesi. È un risultato veramente interessante se pensi alla apparente parzialità delle informazioni che vi sono contenute, perché riguardano solo le trasmissioni in lingua italiana. Penso che internet stia dando una grandissima mano a questo genere di trasmissioni con nuovi ascoltatori, me ne accorgo anche dall'interesse con cui le radio stanno lanciando i vari sistemi di ricezione, diciamo, indifferita, come può essere il podcasting o comunque la messa a disposizione di un archivio sonoro.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Firenze, Luigi Cobisi, grazie per essere stato qui in trasmissione, spero di riaverti di nuovo nostro ospite.
Grazie a te e continuate a seguire le nostre iniziative sul portale italradio.org.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.